dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Buonasera cari ascoltatori, per Creature e Luoghi della Fede vogliamo narrarci la magnificenza e lo splendore di alcune chiese cattedrali, sedi vescovili delle chiese cattoliche d'Italia, d'Europa e del mondo intero. Sono gioielli e testimonianze della fede del popolo cristiano, che lungo il corso dei secoli li ha costruite, decorate, frequentate, ammirate, ma anche ripulite, riparate, rifatte. E questa sera andiamo a Parigi per fare memoria delle sorti relativamente recenti della cattedrale di Notre-Dame, la quale aveva subito un rovinoso incendio. Sono stati egregiamente riparati i danni. Così la Signora di Parigi è rinata. Dalla purezza dell'arte romanica ai fasti dell'architettura gotica, fino agli edifici moderni, la Francia è disseminata di cattedrali, la cui architettura testimonia ricchezza e diversità. Tra le più belle, Notre-Dame di Parigi, Chartres, Reims e Amiens, offrono ciascuna i propri gioielli architettonici, vere bibbie di pietra e di vetro. Ritornare a Notre-Dame è ben più che una semplice visita. Significa immergersi nella storia millenaria di un monumento universale, testimone della fede, dell'arte e dell'anima di Parigi. La cattedrale ha ritrovato il suo splendore, così come nessuno l'aveva mai conosciuto prima. Lasciatevi abbagliare da Dio. Ad aver ideato queste formule è la Chiesa di Parigi. Il giornalista Piero Pizarra, per la rivista Credere, scrive di aver assistito per caso all'incendio di Notre-Dame e parla della sua rinascita. La basilica, simbolo di Parigi, torna a splendere. L'incendio del 2019 aveva fatto crollare la guglia principale e il tetto della navata, provocando il crollo di alcune volte interne. Danni anche alle due torri campanarie della facciata. Fu un trauma per tutti. Sono tornate a suonare le campane di Notre-Dame, un gioioso concerto intonato dal suono possente di Gabriel, 4 tonnellate di peso, chiamata così come da tradizione in ricordo dell'angelo che annunciò a Maria la lieta novella, e proseguito da Jean-Marie, la più piccola, di soli 782 chili, in omaggio al cardinale Jean-Marie Lustige, che fu arcivescovo di Parigi dal 1981 al 2005. Con le 8 campane della Torre Nord e tutta la cattedrale a tornare in forma, restaurata a tempo di record, come aveva promesso il presidente Macron. Una rinascita resa possibile da uno slancio di solidarietà senza precedenti, che ha visto affluire da tutto il mondo donazioni per circa 1 miliardo di euro in totale. Fu un rogo devastante. Ero lì per caso, dice il giornalista Piero Pizarra, vicino alla cattedrale, sulla riva destra della Senna, quando si è sprigionato l'incendio la sera del 15 aprile 2019. Parigini e turisti immobili guardavano tutti verso il cielo, attoniti o sgomenti, molti in lacrime, alcuni in preghiera. Le fiamme divoravano il tetto, poi la guglia, fondendo le tonnellate di piombo che avrebbero inquinato le strade e i palazzi vicini. Sembrava di assistere a una insopportabile profanazione, perché Notre Dame è molto più di un monumento. È un simbolo, un libro di pietra in cui la storia del cristianesimo si intreccia con quella di Francia, la devozione popolare con i riti del potere, le cerimonie solenni che sancivano alleanze tra i sovrani d'Europa, come nel 1558 con il matrimonio di Maria Stuarda e il delfino di Francia, Francesco II. A Notre Dame, Napoleone vuole farsi incoronare imperatore nel 1804. Nonostante i rapporti burrascosi con la Chiesa e con il Papa Pio VII, è sempre qui con il popolo di Parigi, il generale de Gaulle, cattolico fervente, vuole celebrare la liberazione della città dai nazisti il 26 agosto 1944. È la memoria di un popolo. Notre Dame è la nostra memoria e parte di noi, dicevano quella sera di aprile, 5 anni fa, i parigini incontrati per strada. Memoria collettiva e memoria individuale, intima, che per molti coincide con le tappe della vita cristiana, il battesimo, la cresima e con la messa domenicale. E talvolta segna un passaggio decisivo, come per lo scrittore e diplomatico Paul Claudel, che qui, nel giorno di Natale del 1866, assistendo ai Vespri, disse di essere stato toccato dalla grazia e si convertì. La cattedrale non è certo la più bella tra quelle di Francia. Fu costruita nel XII secolo per iniziativa dell'arcivescovo Maurice de Senlis, ma non ha la grandiosa armonia, le facciate e i portali storiati di Chartres o di Amiens. È stata devastata e danneggiata varie volte nel corso della storia. Restaurata e rimaneggiata nello stile di un medioevo immaginario e un po' fiabesco dall'architetto Eugène Viollet-le-Duc nel XIX secolo. Eppure, o forse per questo, è un luogo più familiare che ha nutrito l'immaginario dei francesi ed è capace di mettere d'accordo piccoli e grandi con i romanzi di Victor Hugo e le storie di Quasimodo, il campanaro gobbo adottato dal perfido arcidiacono Frollo, le disavventure della gitana Esmeralda e mille altri racconti fino ai cartoni animati disneyani e ai musical di successo. Non è senza importanza che qui, sul sagrato di Notre Dame, sia stato fissato il cosiddetto chilometro zero, il punto da cui si misurano le distanze per gli automobilisti da e per Parigi. Un particolare certamente secondario, ma che indica la centralità della cattedrale nello spirito dei francesi. Conservare o innovare? Il presidente Macron e i responsabili della diocesi avrebbero preferito un restauro con un'aguglia moderna e altre opere contemporanee, e non la ricostruzione del medioevo posticcio di Viollet-le-Duc. Ma l'opposizione di vari organismi ministeriali ha reso impossibile ogni intervento che avrebbe alterato l'aspetto definito dall'architetto ottocentesco. Anche l'imponente struttura del tetto, la cosiddetta foresta, è stata ricostruita in fedeltà al vecchio modello con la copertura in piombo, materiale in disuso per ragioni sanitarie nell'edilizia di oggi. E a nulla è valso ricordare che la cattedrale è un organismo vivo, che porta le tracce del tempo, le testimonianze di fede dei cristiani e non un mausoleo intoccabile. Il tradizionalismo delle istituzioni repubblicane nella laica Francia è stato questa volta più forte, con un'unica eccezione: il concorso per 6 vetrate delle cappelle laterali in sostituzione di quelle fatte installare da Viollet-le-Duc, che saranno con l'altare e altri arredi sacri le uniche testimonianze di arte contemporanea della rinata Notre Dame. Dopo l'inaugurazione dell'8 dicembre, la cattedrale del 2024, la cattedrale è di nuovo aperta a tutti, con prenotazioni online, gratuita per i turisti. Per le celebrazioni liturgiche e la preghiera individuale si entra senza impedimenti in ogni momento. E qui, cari ascoltatori, ci fermiamo e ascoltiamo un po' di musica.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi.
Dal quotidiano Avvenire di domenica 8 dicembre 2024, il giornalista Daniele Zappalà descrive l'emozione e il gaudio di tutta Parigi, della Francia, del mondo intero per la riapertura della Signora di Parigi. Notre Dame è ritornata ai parigini. Macron, raggiungere l'impossibile. Come occhi che si accendono per emozionare la Francia e il mondo. Ieri sera, sull'Île de la Cité, i celebri rosoni policromi della cattedrale di Notre Dame sono apparsi a tutti così, immortali più di ogni faro nel buio, ineguagliabili nello splendore ritrovato, inalterabili fra le raffiche di vento. Dopo i 5 anni di durata del cantiere del secolo, finalmente l'attesa riapertura ufficiale. Con quegli occhi nella notte pronti a proseguire un dialogo lungo più di 8 secoli. per la folla in tripudio tutto attorno, per i sintonizzati in diretta ad ogni continente. Le 19 sono il momento più atteso, quando Monsignor Laurent Ulrich, arcivescovo di Parigi, alza il pastorale bussando 3 volte sulle porte, ripetendo poi ancora 2 volte il gesto fino all'invocazione finale. Notre Dame, testimone della speranza, apri le tue porte, perché brilli sulle nostre vite la luce della misericordia e che risplenda ai nostri occhi la vittoria della risurrezione. Come risposta, le strofe del coro della cattedrale, mentre il fiato di molti già si ferma, perché lentamente la luce della navata centrale s'allarga come in un abbraccio alla capitale. Vicino all'arcivescovo assistono il presidente Emmanuel Macron, la consorte Brigitte e Anne Hidalgo, sindaca di Parigi. La cerimonia di riapertura, accostato alla dimensione religiosa, un programma repubblicano, come l'hanno definito le autorità francesi. Davanti a un parterre de roi di capi di Stato e governo, il mondo intero, invitati da Parigi, pure le immagini rievocative del cantiere colossale. Gli onori ai pompieri, applauditissimi, le strofe di violino e violoncello. Gesti, parole e note per voltare la pagina delle fiamme strazianti del 15 aprile 2019. Puntando sui temi della fratellanza, della trasmissione, della trascendenza ispirate dagli eventi, Macron ha espresso la gratitudine della nazione a chi si è battuto per Notre Dame, evocando le campane che suonano di nuovo come durante i momenti storici più gloriosi della cattedrale, che è una metafora felice di ciò che è una nazione. Grazie al salvataggio la Francia ha riscoperto ciò che le grandi nazioni possono fare, raggiungere l'impossibile. Poi, per concludere, rivolto all'arcivescovo Ulrich, Monsignore, le restituiamo Notre Dame di Parigi. Nella cattedrale, per bocca di Monsignor Celestino Migliore, nunzio in Francia, sono risuonate le parole inviate da Papa Francesco. Oggi la tristezza e il lutto lasciano il posto alla gioia, alla festa e alle lodi. Prima d'esprimere la propria benedizione, il Papa ha formulato un auspicio. Possa dunque la rinascita di questa ammirevole Chiesa costituire un segno profetico del rinnovamento della Chiesa in Francia. Fra le personalità presenti, pure delle teste coronate europee, riecheggiando un passant, un po' persino certe cerimonie epocali accolte nella cattedrale lungo i secoli. Fra voluto ed incenso, la cattedrale ha poi accolto il rito religioso di riapertura presieduto da Monsignor Ulrich, simbolo del ritorno di tutta una dimensione di preghiera e di relazione fra le navate splendenti, le volte ogivali in gran parte ricostruite, le cappelle, i quadri, le statue, i nuovi mobili liturgici. Si sono così succeduti la processione attorno al battistero, il risveglio del grande organo storico restaurato, le preghiere per Parigi e la Francia, il Magnificat, il Padre Nostro, il Te Deum. Attorno alla cattedrale, della notte di ieri, si è poi festeggiato pure con musicisti e cantanti di richiamo, nella scia del connubio storico fra la cattedrale e il mondo degli artisti, come fu già per Victor Hugo, con il celebre romanzo Notre Dame de Paris, 1831. Anche la Francia, non credente, medita sui doni che la ricostruzione ha prodigato, fra cui la riscoperta entusiasmante di antichi saperi artigianali dati per scomparsi. Come se in realtà anche a porte chiuse Notre Dame non avesse mai smesso di irradiare uno sguardo protettivo. E anche qui ci fermiamo per ascoltare musica.
Segreto è nel lento pulsar delle campane a Notre Dame. Ascoltate, sono bellissime, no? Tante sfumature di suono, tanti umori che variano. Perché sapete, non è che loro suonino per conto proprio.
Ah, no?
No, stupidone. Lassù, in alto, nell'oscurità del campanile, vive il misterioso campanaro. Chi è questa creatura?
Chi?
Che cos'è?
Cosa?
Come ha fatto a trovarsi lì?
Come?
Zitto! Clopin vi dirà tutto. È un racconto. Il racconto di un uomo e di un mostro. Tutto è iniziato una notte sui moli vicino a Notre Dame.
Lo so, zitto, ci scopriranno.
Calmo, piccolino.
Quattro gitani, una barca solcava le acque a Notre Dame.
Quattro fiori per il passaggio a Parigi.
Ma li stava aspettando un agguato, così caddero in mano di lui, la cui stretta è più dura del ferro che tu toccherai.
Tu hai citato Frollo.
Delle campane a Notre Dame.
Frollo che dai vizi il mondo voleva ripulire, che vedeva il male in ogni cosa tranne che in lui.
Portate questi zingari infesti al palazzo di giustizia.
Ehi tu, che cosa nascondi?
Merce rubata senza dubbio, levategliela dalle mani.
Corse via.
Un bambino? Un mostro?
È un empio demone, voglio rispedirlo all'inferno da cui proviene.
Ha tutto il sangue versato per voi sul pavè di Notre Dame.
Sono senza colpa, è scappata, l'ho inseguita.
Ci aggiungereste anche il sangue di un bimbo innocente a Notre Dame?
Ho la coscienza pulita.
Voi potete mentire a voi stesso, a quei servi che stanno con voi, ma scappare però non potrete già mai, perché là che sta guardando Notre Dame.
E per una volta il suo coraggio abbandonò. Avvertì una scossa di paura in fondo al cuore.
Che cosa faccio adesso?
Occupatevi del piccino, crescetelo come vostro.
Cosa? Devo addossarmi questa storpiatura? Molto bene, ma che viva con voi nella vostra chiesa.
Vivere qui? E dove?
Dove volete.
Che sia chiuso là dove nessuno lo vedrà.
Magari nel campanile. E chissà, il Signore opera in modo imperscrutabile.
Io vedrò se mi potrà servire anche così. Così com'è.
E Frollo diede al bambino un nome crudele. Un nome che significa formato a metà. Quasimodo.
Ma...
ecco un quesito. Scoprite chi è il vero mostro a Notre Dame. Chi è brutto dentro o che brutto a veder. Ma chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è?
L'ascesa al soglio pontificio di Papa Leone XIV, monaco agostiniano, la figura e la personalità di Sant'Agostino sono tornate prepotentemente alla ribalta della storia. Un grande santo Agostino, un intenso mistico, un pensoso filosofo, rinato alla fede per le lacrime della madre Monica, e con l'ausilio potente di un grande maestro, Sant'Ambrogio, vescovo di Milano. Presentiamo questa sera una riflessione che il cardinale Gianfranco Ravasi fa sull'incontro di questi due grandi padri della Chiesa, Ambrogio e Agostino, da Luoghi dell'Infinito. Era la fine del 384. E Agostino raggiunto a Milano da Roma per salire sulla cattedra di retorica. Tra i vari adempimenti di rito c'era anche la visita di cortesia al vescovo della città, Ambrogio. Ecco la memoria di quell'incontro, così come la evoca il protagonista nelle sue confessioni. Quell'uomo di Dio mi accolse come un padre e gradì la mia visita comportandosi proprio da vescovo. Io presi subito ad amarlo, dapprima però non come maestro di verità, poiché non avevo nessuna speranza di trovarla dentro la chiesa, bensì come persona che mi mostrava benevolenza. Il legame che si instaura tra il retore trentenne e il vescovo ormai cinquantenne è dunque solo di stima e ammirazione. Tant'è vero che inizialmente Agostino si reca soprattutto ad ascoltare i discorsi di Ambrogio. Volevo sincerarmi se la sua eloquenza meritava la fama di cui godeva. La soavità della sua parola mi incantava. Intanto però si fa strada il desiderio d'un incontro meno formale ed esteriore per un dialogo intimo. Ma Agostino esita, vedendo quanto sommersa da impegni fosse la vita del vescovo. Non mi era possibile interrogarlo su ciò che volevo e nel modo che volevo. Caterve di gente indaffarata che egli soccorreva nell'angustia si frapponevano fra me e le sue orecchie, tra me e la sua bocca. Eppure Ambrogio rimane per questo straniero di origine berbera, nato a Tagaste, l'attuale Algeria, una vera stella polare. Dopo aver navigato senza meta e a lungo con lo sguardo fisso su stelle che tramontavano nell'oceano e che inducevano all'errore, come egli stesso confesserà nel dialogo su La felicità, composto proprio in quei mesi. Fu così che, su stimolo della madre Monica, giunta anch'essa a Milano nell'estate del 385 e attratta dalla parola e dalla testimonianza di Ambrogio, Agostino s'avvia a una scelta radicale, lasciando alle spalle quell'eresia manichea che l'aveva conquistato e anche sostenuto nella sua carriera accademica. Il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio 387, egli si iscrisse fra i competentes, cioè fra gli aspiranti al battesimo, e con lui aderirono il figlio Deodato, allora quindicenne, e Alipio, amico fraterno di Agostino. E così, nella veglia pasquale della notte tra il 24 e il 25 aprile dello stesso anno, fummo battezzati e si dileguò l'inquietudine della vita passata. È curioso notare che, secoli dopo, Jacopo da Varazze, 1228-98, nella sua celebre Leggenda Aurea, descrivendo quella scena, immaginerà che i due futuri santi cantassero insieme il Te Deum, inno che allora era attribuito ad Ambrogio, anche se in realtà è opera di un altro vescovo di poco posteriore, Niceta di Remesiana. Questa rappresentazione dei due che cantano responsorialmente un verso ciascuno di quell'inno di ringraziamento entrerà nelle miniature che spesso collegano la scena del battesimo di Agostino proprio ai primi versetti del Te Deum. In verità, è Agostino stesso a indicarci quali furono i sentimenti con cui visse gli albori della sua vita nella Chiesa, quando nelle confessioni scrive: «In quei giorni non mi saziavo, Signore, di considerare con mirabile dolcezza i tuoi profondi disegni sulla salvezza del genere umano. Quante lacrime versate ascoltando gli accenti dei tuoi inni e cantici che risuonavano dolcemente nella tua chiesa. Una commozione veemente. Quegli accenti fluivano dalle mie orecchie e distillavano nel mio cuore la verità, eccitandovi un caldo sentimento di pietà. Le lacrime che scorrevano mi facevano bene». Divenuto ormai vescovo di Ippona, Sant'Agostino non dimenticherà l'artefice della sua conversione. Sarà lui, infatti, a spingere il diacono milanese Paolino, stenografo e segretario del vescovo di Milano, a comporre una Vita di Ambrogio. Ma l'impronta di quel maestro spirituale rimarrà anche nella grandiosa e potente riflessione agostiniana. Scrive Cesare Pasini, autore di una delle migliori biografie di Ambrogio di Milano: «Non poche intuizioni o sottolineature presenti in forma non sistematica nella predicazione di Ambrogio possono essere rinvenute, ulteriormente elaborate e ordinate, proprio nel pensiero di Agostino, a partire dal tema stesso della grazia, che resta fondamentale nella sua riflessione. L'incontro tra i due grandi padri della Chiesa sarebbe continuato perciò anche dopo l'incrociarsi storico delle loro vicende biografiche». E qui, cari ascoltatori, ci fermiamo e ascoltiamo musica.
Milano vicino l'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo, ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero. Perduta dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero.
Intervista di qualche tempo fa, l'attore di cinema e televisione recentemente passato alla casa del padre, Remo Girone, conosciamo i segreti della sua vita di fede, scrive per Maria Contè il giornalista Luciano Regolo. Quando penso a lei mi viene in mente una figura materna, pregarla mi fa sentire meglio, anche se non le chiedo mai nulla. So che Maria, come una madre, ci capisce al primo sguardo perché ci conosce da sempre. Sono le parole dedicate alla Madonna nell'intervista rilasciata 5 anni fa al nostro Corrado Confalonieri Occhipinti da Remo Girone, il cinico boss Tano Cariddi, antagonista dell'ispettore Cattani. L'attore si è spento all'improvviso il 3 ottobre 2025 nella sua casa di Monte Carlo, dove viveva con la moglie, l'attrice argentina Vittoria Zini. La fede ritrovata dopo la dura lotta contro il tumore che lo colpì alla fine degli anni Ottanta, mentre ancora si girava la serie TV che lo rese celebre, è stata per lui una colonna portante. Non ne parlava spesso perché sulla sua vita spirituale era piuttosto schivo. Anche per questo quella lunga esternazione cui si lasciò andare col nostro settimanale rappresenta oggi una testimonianza preziosa su cui tornare a riflettere. Il ruolo del ragioniere corrotto e spietato lo fece entrare nella nostra memoria collettiva. Ma sia prima sia dopo quell'esperienza, la sua carriera tra cinema e teatro è stata costellata di successi anche da lavori con artisti internazionali grazie al suo talento e alla sua versatilità. Tutto però nell'ambito professionale, per Remo aveva acquistato un'importanza relativa. Nella consapevolezza della priorità dell'anima e dei sentimenti che restano oltre il tempo. Quando parlava di Gesù e Maria, la sua voce possente si raddolciva, assumeva lo stesso tono con cui si rivolgeva alla moglie Victoria, a segno di un amore basato su una complicità e un rispetto ininterrotti da quasi un cinquantennio. Nato ad Asmara nel 1948, proprio lì, all'asilo delle suore comboniane, apprese a rivolgersi alla Vergine come a una madre sempre in ascolto. E l'istruzione religiosa per lui proseguì alle elementari e alle medie dei fratelli lassalliani, che lo prepararono anche alla prima comunione e alla cresima. Avanti negli anni, però, il suo credo era entrato in crisi. Ci raccontò lui stesso: «In età matura mi allontanai dal cattolicesimo. Avevo scoperto il buddismo. Mi affascinava la teoria che noi stessi, con la meditazione, lo studio, la riflessione, potevamo diventare una sorta di Dio vivente. Poi però capii che una religione già ce l'avevo. Ho preferito sentirmi dentro Dio invece di credermi una divinità». La malattia, la fragilità lo avevano aiutato a ritrovare la via. I medici mi diagnosticarono un papilloma alla vescica. A Padova venne operato da un bravissimo medico, il professor Pagani. 7 ore di intervento e 3 mesi di chemioterapia. In quella drammatica situazione, la preghiera si rivelò di grande conforto per me. Da allora prego sempre. Remo ci confidò anche le sue orazioni ricorrenti: l'Ave Maria, il Padre Nostro e la preghiera del cuore, d'antica tradizione eremitica, e da ripetersi come un rosario al tempo del respiro. La formula è: Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, peccatore. Non riteneva necessario recitarle in luogo particolare. Penso si possa pregare ovunque. Quando trovo una chiesa aperta, mi capita di raccogliermi lì, ma anche a casa dico 10 Ave Marie di seguito. La preghiera per me è come un'eterna rinascita. Dopo mi sento leggero, scompaiono i brutti pensieri, le malinconie, le paure. Con Victoria era voluto andare a Lourdes, dove la Vergine che parlò a Bernadette Soubirous faceva sentire la sua carezza a tanti sofferenti. Pregai nella grotta di Massabiel. Lì incontrai un sacerdote di ritorno dalla Palestina, dove era stato fatto prigioniero. Questi uomini di fede rischiano ogni giorno il martirio per la loro missione. Coinvolgente fu anche la spiegazione che Remo ci diede del motivo per cui scelse, dopo 14 anni di matrimonio civile, di sposare con rito religioso Victoria, sua alleata preziosa anche nella sfida contro il cancro. A seguito dell'operazione di tumore, compresi che, per legge, eravamo sposati, ma dopo la nostra morte non lo saremmo stati. Così, nel 1996, abbiamo deciso di unirci in matrimonio davanti a Dio, per rendere eterna la nostra unione. Ci sposammo a Roma, nella parrocchia di Santa Maria dei Monti, un luogo sacro con una bellissima storia legata alla Madonna. Qui vi era un antico monastero delle Clarisse. All'inizio del 1300 una sala venne affrescata con un'immagine di Maria e del bambino Gesù, oggi nella chiesa. Quando le Clarisse se ne andarono, la sala dell'affresco venne utilizzata come fienile. Durante il terremoto del 1579 l'edificio fu colpito da numerose scosse e tanti sentirono una voce femminile che pregava di non fare del male al bambino. Remo Girone ricordava ogni dettaglio di quella giornata felice del suo matrimonio. L'omelia di padre Andrea, la porchetta e il vino dei Castelli offerti ad amici e vicini del quartiere dopo la messa, in allegria e semplicità. Le sue parole tornano prepotenti alla memoria, ora che Remo è andato incontro a quell'eternità che aveva preso il primo posto nei suoi pensieri. È bello immaginarlo accompagnato dalla Madre Celeste che lo aveva portato a Gesù già su questa terra, intento a rivolgere un'ultima preghiera perché dia conforto alla sua vittoria in attesa di ritrovarla in cielo. Cari ascoltatori, abbiamo completato la nostra serata. Per questo vi auguro buonanotte e sempre tanto infinito bene a ciascuno di voi. Ciao ciao da Suor Gasparina.
E ci si può conoscere con gli occhi, anche se parlano un'altra lingua ed un'altra geografia. E la musica dolce del Brasile li ha portati qui. E la musica triste del Brasile ce li porta via. Canzone mia, chissà stasera quante navi partono. Canzone mia, quanti ricordi intrecciano la scia. Canzone mia, se il mare è così grande da nasconderle. Canzone mia, ci si potrebbe tutti andare via. In certi giorni è quasi un'abitudine, e un'abitudine è pensare a chi non c'è, ed il pensiero corre come un treno in galleria, ci fossi almeno tu sarebbe sole, sarebbe fantasia. Canzone mia, sei sempre pronta a piangere e a sorridere. Canzone mia, con i difetti di chi è nato qui. Canzone mia, ti bastano due righe e un po' di musica. Canzone mia, e la tristezza è già filosofia.
Canzone mia.
È possibile a gente se conhecer como os olhos.
Canzone mia.
Também se fala outra língua e outra geografia. E a música doce do Brasil construiu-se aqui. E a música triste do Brasil os levou embora. E alguns dias a tristeza é quase um hábito. Um hábito a pensar em quem não está.
Canzone.
e un pensamento corri come un treno in galleria. Se perlomeno você estiver aqui, seria só e a minha casa.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.